buongiorno a tutti. E un caro saluto anche a coloro che ci seguono da casa. Ho letto un libro che volevo leggere da molto tempo e che ho sentito nominare negli anni in molte predicazioni. Finalmente mi è capitato tra le mani e l'ho letto con grande piacere. Non si può proprio dire che l'abbia letto di getto, perché tutti gli scritti di Watchman Nee sono piuttosto corposi e densi, e mi sono ritrovato spesse volte, penso che capiterà anche a voi, a dover rileggere quello che avevo già letto precedentemente, per meditarlo, per capirlo bene. E in effetti ho iniziato questa lettura in agosto in Trentino e l'ho finita poche settimane fa. Allora, vediamo sembra che non funzioni. Ok. Allora, Watchman Nee è il nome occidentale del fratello Nito Sheng, nato a Fuzhou nel 1903 da una famiglia cristiana. All'età di 17 anni, quindi nel 1920, si convertì a Cristo ed iniziò la sua carriera di evangelista. Si dice che abbia fondato circa 400 chiese. Questo in un arco di tempo che va dal 1920 al 1952. Ho fatto un attimo i conti, 400 chiese in 32 anni, è un'attività evangelistica piuttosto intensa. Perché fino al 52? Perché nel 52 fu arrestato e passò gli ultimi 20 anni della sua vita nelle carceri comuniste, quindi dal 52 al 72. E lì trascorse il resto della sua vita. Nel 57 scrisse questo libro, Siedi, cammina, resisti, che rientra in quella che possiamo quindi chiamare letteratura carceraria, di cui l'Apostolo Paolo fu, per opera dello Spirito Santo, il principale esponente. La lettera viene suddivisa, il libro è un approfondimento, una riflessione sulla lettera agli Efesini di Paolo, e la lettera viene suddivisa in tre parti, come suggerisce il titolo: Siedi, cammina, resisti. La prima parte, dai versetti 1-1, capitolo 1-1 ai 3-21, illustra la posizione del credente in Cristo: siedi. La seconda parte, dal versetto 4-1 a 6-9, illustra la sua vita nel mondo, quindi cammina. E la terza parte, dal capitolo 6, versetto 10, alla fine, il suo atteggiamento verso il nemico: resisti. Il libro di Nee prende in analisi appunto la lettera agli Efesini, che considera formata, come molte lettere di Paolo, da due parti principali, quella dottrinale e quella pratica. Vai, ok. No, scusa, torna indietro. Allora, Efesini 2,6. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In questa prima frase è racchiuso il segreto della vita cristiana. Dio ci ha fatti sedere con Cristo nei luoghi celesti, ed è da questa posizione di riposo che ogni cristiano deve iniziare la sua vita spirituale. Cambia. Efesini 4,1, cammina. Io dunque, il prigioniero del Signore, per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. La seconda parte, invece, è caratterizzata dalla parola camminare, la quale esprime il comportamento del cristiano nel mondo che lo circonda. Resisti, Efesini 6,11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. La terza parte ci esorta, attraverso la parola chiave, resistere, a come comportarci nei confronti del nemico. Nel corso di questo studio l'autore esamina l'ordine e il nesso logico tra questi tre termini, che devono assolutamente essere rispettati per portare ad una vita cristiana completa ed accettabile agli occhi di Dio. Io penso che nel titolo sia racchiusa veramente una potente professione di Watchman Nee, una grande capacità di sintesi. Siedi, cammina e resisti. Penso che chiunque legga questo libro, o spero ascoltando questa predicazione, non dimenticherà più qual è l'argomento della lettera agli Efesini. Grazie a questa capacità, enorme capacità di sintesi dell'autore. Quindi tre parole chiave che rappresentano le tre parti fondamentali del libro. Allora, nella prima parte, la maggior parte dei cristiani commette l'errore di voler invertire l'ordine logico stabilito da Cristo, cioè cerca di camminare prima per arrivare poi a sedersi e riposare, basandosi sul concetto dell'uomo naturale che bisogna camminare per arrivare in qualche luogo, per arrivare ad una meta. La vita cristiana però è una cosa strana, non funziona così. Non comincia cercando di raggiungere qualcosa, ma bensì con qualche cosa di veramente grande già compiuto da Cristo. Infatti in Efesini 1:3 leggiamo: benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ecco il segreto di una vera vita cristiana. Prima ancora di cercare di ottenerlo con le nostre forze, il Signore ci invita a sedere, a gustare ciò che Dio ha fatto per noi. È soltanto con la consapevolezza che noi non siamo in grado di fare nulla con le nostre forze che la grazia del Signore ci permetterà di muovere il primo passo nella vita della fede. Mi ha molto colpito come l'autore sottolinei il fatto che Dio ha adottato questo principio fin dall'inizio. Se ci pensate, Adamo fu creato il sesto giorno. Quindi il primo giorno di vita di Adamo fu un giorno di riposo, il settimo giorno della creazione in cui Dio si riposò. Dio lavora prima per potersi riposare, mentre l'uomo deve prima partecipare a questo riposo per poter cominciare a lavorare. La nostra parola chiave, quindi siedi, non esprime il movimento di sedersi, ma esprime un fatto compiuto, cioè il fatto che siamo già seduti in Cristo. Efesini 2:6: e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Versetto 8-10: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. La vita cristiana comincia col comprendere il valore di ciò che Dio ha già provveduto. La nostra posizione iniziale è una posizione passiva, in quanto la nostra redenzione è avvenuta mediante il suo sangue e questo è il dono di Dio. E anche parlando delle buone opere, noi possiamo comprendere meglio come le uniche buone opere che avranno valore di fronte a Dio sono quelle che Lui ha provveduto per noi, sono quelle che Lui fa attraverso di noi, come è espresso chiaramente in questo brano di Efesini. Paolo, nella lettera ai Romani, Romani 6:6, dice: sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Quanto espresso in questo passo non è un'esortazione alla lotta, ma un fatto storico, è la nostra storia scritta alla croce con Cristo prima ancora che noi nascessimo. I nostri sforzi per essere liberati dal peccato non fanno però che acuire il problema, e spesso la nostra vita non sembra rispecchiare questa grande verità storica. È necessario abbandonarci nel riposo del Signore e nella morte con Cristo per poter godere della risurrezione con Lui. Anche in questo caso Nifa ha un esempio molto calzante. Se provate a salvare un uomo che sta affogando e questi si dimena, non potete salvarlo. È necessario aspettare che abbia terminato le sue forze oppure stordirlo con un pugno. Ed è per questo motivo che molti credenti testimoniano di essersi arresi al Signore, proprio perché è necessario che noi abbandoniamo le nostre forze e ci lasciamo completamente salvare da Lui. E dopo una lunga lotta con Lui, alla fine ci arrendiamo. Questo è quello che è successo anche a me. Nella parabola del figlio prodigo, il figlio che aveva commesso ogni sorta di peccati, tornando a casa, entrò nel riposo del padre e poté conoscere un padre che è sempre desideroso di donare. Ecco dove comincia la vita cristiana. Il figlio maggiore, invece, che era sempre con il padre, si affannava ma non riusciva a vedere l'amore del padre perché cercava di conquistarlo con i propri sforzi. Ma il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma egli non se n'era accorto. Una parola sullo Spirito Santo. Non è necessario chiedere a Dio di donarci lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio, come dice Giovanni 16,8. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Senza la sua opera, quindi, non potremo fare nulla. Nel momento in cui lo Spirito Santo ci mostra Cristo e noi crediamo in Lui, immediatamente per noi inizia una vita insieme a Lui, senza bisogno di nessun atto da parte nostra. La nostra è una posizione passiva: né il dono della remissione dei peccati né il dono dello Spirito Santo sono per merito mio o per opera mia. Ogni cosa mi viene concessa non perché io cammino o partecipo attivamente, ma perché mi siedo e mi riposo nel Signore. Allora, come facciamo a sapere che abbiamo lo Spirito Santo? È Egli stesso che ci attesta la sua opera, come sta scritto in Romani 8,16. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli di Dio, significa che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, perché è impossibile convertirsi a Dio e diventare figli se non per opera dello Spirito Santo. Allora, nella prima parte abbiamo cercato di rendere chiaro il fatto che ogni esperienza cristiana non comincia col camminare ma col sedersi, e ogni volta che invertiamo l'ordine il risultato è fallimentare, perché il Signore Gesù ha fatto ogni cosa per noi e non ci resta che riposare in tutta sicurezza. Mentre il sederci descrive la nostra posizione in Cristo, nei luoghi celesti, il camminare vuol dire mettere in pratica qui sulla terra ciò che è stato acquisito nella posizione celeste. Nella lettera agli Efesini la parola camminare è... ho la bottiglia, grazie. Grazie. La parola camminare viene usata 8 volte, io ne cito soltanto 3. Io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Quindi camminare in questo caso significa chiaramente comportarvi in quel modo. Efesini 4, 17 e 18. Questo dunque attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente e ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro, per l'indurimento del loro cuore. Essi, prosegue il brano, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo della concupiscenza, della seduzione, e per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Questa operazione di spogliarsi e rivestirsi è possibile se riconosciamo per fede che siamo crocifissi con Cristo, come abbiamo letto in Romani 6:6. Nella lettera Paolo ci esorta a camminare da santi in tutte le nostre relazioni, da mariti e mogli, genitori e figli, datore di lavoro e operai, cioè abbraccia tutta la sfera delle nostre relazioni pubbliche e private. E se non mettiamo in pratica nelle nostre case, negli uffici, sul luogo di lavoro, in fabbriche e altrove, l'insegnamento spirituale ricevuto da Cristo nei luoghi celesti, esso non ha alcun significato. Osserviamo ora, per esempio, l'insegnamento di Gesù contenuto nel Sermone sul Monte, che prendiamo da Matteo, capitolo 5, versetti da 38 e 48. Non lo andiamo a leggere perché voglio sperare, per motivi di brevità chiaramente, voglio sperare che sia ben noto a tutti noi, e sappiamo tutti come Gesù in questo sermone porta a compimento la legge con la famosa frase: voi sapete che è stato scritto, è scritto, ma io vi dico. Faccio un esempio molto chiaro e molto incisivo. Voi sapete che è stato scritto non commettere adulterio, ma io vi dico non guardare, chiunque guarda una donna per concupirla ha già commesso adulterio con lei. Ma questo non è un alleggerimento della legge, anzi è un innalzamento del livello. E questo innalzamento del livello, che viene poi espresso in altri versetti di una pesantezza estrema, come amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi odiano, benedite coloro che vi fanno del male, si sintetizza nell'ultimo versetto del sermone che dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E la reazione normale è: non posso fare ciò, mi sta chiedendo l'impossibile. E infatti il modello di vita cristiana che ci offre è una sfida inaccettabile, non possiamo farlo con le nostre forze. Non possiamo trovare in noi stessi i mezzi e la forza per conformarci a questo modello, per camminare come si addice ai santi, Efesini 5:3. La risposta a questo dilemma Paolo la dà nella lettera ai Colossesi, Colossesi 1:29. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Ecco che siamo tornati alla prima parte della lettera agli Efesini. Il segreto del cristiano è il suo riposo in Cristo, e la sua potenza deriva dalla posizione in cui Dio l'ha messo, affinché possa usufruire della sua forza, della forza di Dio. tutti coloro che siedono sono in grado di camminare, perché nella logica divina una cosa segue naturalmente, spontaneamente l'altra. Il segreto consiste nel lasciare che Cristo viva in noi per adempiere ciò che Egli ha operato. Per cui è inutile cercare di compiere la nostra opera se non siamo disposti a lasciare che Dio operi in noi. Il nostro sforzo consiste nel riposare in Lui, dichiarandoci morti, essendo stati crocifissi con Lui, e chiamarlo in causa nella nostra vita affinché egli porti avanti questo cammino di santificazione che per noi sarebbe impossibile da fare. E questo il concetto della vita sostituita su cui meditavamo anche giovedì sera parlando della lettera ai Romani. Gesù vive in noi e vuole sostituirsi a noi per adempiere le opere della legge che noi non siamo in grado di adempiere. E lo ripeto, è stato detto molte volte da questo pulpito, ma se noi fossimo stati in grado di adempiere alle opere della legge, non ci sarebbe stata la necessità del sacrificio di Cristo. Avevamo la legge, ma l'uomo naturale e il popolo di Israele hanno dimostrato di non essere in grado ad adempiere la legge, quindi è stato necessario un intervento divino affinché Dio incarnato pagasse egli stesso per i nostri peccati e non soltanto, venendo a vivere dentro di noi, ci desse la possibilità di fare quello che noi non riusciamo a fare. Vediamo il problema del tempo. Filippesi 1,6 è un versetto che ci è molto caro e che spesso ci ripetiamo. Dice: colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio a tempo debito renderà perfetto ogni uomo che ha fede in Lui. E con Paolo abbiamo fiducia che questo succederà. Dio lo porterà a compimento perché è una sua promessa. È ovvio che la parola camminare ha un altro significato oltre a quello di comportarsi, significa proprio una progressione, un avanzamento verso la meta che è quella della santificazione. E allora è necessario anche considerare il problema del tempo. Watchman Nee fa l'esempio delle 10 vergini come esempio di avvedutezza e di disavvedutezza. Le 5 non avvedute avevano anche loro lo Spirito Santo, che è rappresentato dall'olio delle lampade, solo che non hanno saputo calcolare i tempi e al momento opportuno si sono trovate prive dell'olio necessario. Paolo dice in Efesini 5, da 15 a 19: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, come saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore, e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. Ci sono due espressioni importanti in questo brano che ho sottolineato in grassetto: riscattando il tempo, perché il nostro tempo è tenuto prigioniero dal nemico e l'operazione di riscatto è proprio quello di liberare uno schiavo. Riscattare uno schiavo significa liberare da una prigionia. Allora, tutte quelle attività che distolgono il nostro essere, il nostro vivere, dall'adorare il Signore, dal cercare la comunione con il Signore, sono un inciampo e ci portano via del tempo. Quindi è importante utilizzare bene il tempo. E poi L'altra frase è siate ripieni di spirito, che nell'espressione greca usata in questo brano è siate essenti ripieni dello Spirito Santo, indicando un'azione che continua, è un'azione continua, non è un'azione unica come a Pentecoste, che si fa una volta per tutte, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e siamo a posto. Non è così, è necessario che noi continuamente chiediamo al Signore di guidare la nostra vita, altrimenti lo Spirito Santo ce lo abbiamo, ma sappiamo anche che noi possiamo contristarlo. Possiamo contristarlo con il peccato, oppure possiamo tenerlo assopito. Quindi è necessario questa azione continua di chiedere al Signore la saggezza e lasciare che lo Spirito Santo operi in noi subito, senza guastare il tempo. Mentre la stoltezza consiste nel rimandare questa meravigliosa opera. Le cinque vergini stolte calcolarono male i tempi e persero l'incontro con lo sposo. Non possiamo evitare di raggiungere la maturità, poiché la sapienza è in stretta relazione con il tempo ed è saggio chi approfitta del tempo, perché il Signore, in un modo o nell'altro, abbiamo detto che ci farà raggiungere questa maturità, completerà l'opera buona che Lui ha iniziato in noi. Veniamo ora alla terza parte. Ognuno deve sperimentare cosa vuol dire stare seduti in Cristo, nei luoghi celesti, e deve essere cosciente di come camminare nel mondo degni di Lui, ma deve anche sapere come comportarsi di fronte al nemico. La terza parte della lettera agli Efesini si occupa per l'appunto di questo aspetto guerriero del cristiano. Leggiamo Efesini 6 dal versetto 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere dritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Io dico sempre che l'astuzia meglio riuscita al diavolo è quella di fare credere, scusate, è quella di fare credere che lui non esiste. Infatti, se parlate con amici, conoscenti, non credenti, e parlate del diavolo, è facile che ci siano dei sorrisini ironici, dei silenzi, oppure anche esplicitamente che ci dicano: ma tu credi veramente a queste cose, a queste favole? Ma noi, come credenti della Bibbia, convinti che la Bibbia sia la parola di Dio, la verità, non possiamo non credere all'esistenza del diavolo. Quindi il diavolo cerca di minimizzare la sua opera proprio per abbindolare, perché lui è bugiardo e omicida fin da principio, e l'inganno è la sua arma principale, cerca di abbindolare proprio perché la gente non creda che lui esiste. Ma Gesù ci ha messo in guardia molto bene in Giovanni 8,44, dicendo che il diavolo, il serpente tentatore di Eden, fu bugiardo e omicida fin da principio. Il regno di Dio e il regno di Satana sono in guerra tra loro. Dio rivendica il suo dominio sulla terra e Satana cerca di opporsi a Dio. La vocazione della Chiesa è quella di detronizzare Satana e lasciare Cristo al di sopra di tutto e di tutti. La nostra è una guerra di difesa per mantenere ciò che Gesù ha già fatto e di cui ci ha fatti partecipi. Colossesi 2,15. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro. Quindi la nostra guerra è già stata vinta da Gesù. Gesù ha trionfato sui principati, sulle potestà e su Satana stesso. I principati e le potestà sono le schiere di demoni che hanno seguito Satana e che agiscono nella vita dell'uomo. Però sono già stati sconfitti. Noi in Cristo siamo più che vincitori. Quindi resisti rende proprio l'idea di quello che il credente è chiamato a fare. La nostra è una guerra di difesa per mantenere ciò che Cristo ha già fatto, quindi la sconfitta o la vittoria, visto dall'altro lato, da parte di Cristo sul mondo delle tenebre. Sottomettersi a Dio è l'unica nostra arma, vedi Giacomo 4:7. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. L'unica nostra arma è sottomettersi a Dio e umiliarci. Infatti il nostro orgoglio diventa un facile strumento per gli attacchi del diavolo. Il primo principio del conflitto spirituale è l'umiltà. Ogni volta che ci rendiamo conto di essere in un conflitto spirituale, la prima cosa da fare è umiliare noi stessi. Infatti il brano prosegue dicendo: avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Molte persone pensano che nella guerra spirituale sia necessario usare toni aggressivi, preghiere, grida contro il diavolo. La religione nomina degli specialisti chiamati esorcisti che saprebbero come trattare il diavolo, ma la parola di Dio dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi questo deve essere il principio. La parola di Dio è chiara, non servono gesti eclatanti né tantomeno violenti, serve stare sottomessi a Dio, umiliandoci, e non è mai un atteggiamento aggressivo. Nelle ultime settimane, purtroppo, sono venute alla ribalta della cronaca i fatti di Altavilla in provincia di Palermo e le gesta criminali di sedicenti evangelici, completamente separati da Dio e dalla sua parola. Costoro infatti si facevano tra l'altro chiamare fratelli di Dio, perché evidentemente non osavano usurpare il titolo che compete a noi cristiani nati di nuovo, che è figli di Dio. Abbiamo detto che l'arma preferita dal nemico è l'inganno, e quella povera famiglia è stata ingannata perché tramite loro il diavolo si è veramente scatenato, e il diavolo, che abbiamo detto è omicida e bugiardo, quindi l'inganno e la menzogna. E perché il diavolo è omicida? Perché se lui riesce a provocare la morte di qualcuno che non ha ancora avuto il tempo di accettare l'offerta di salvezza del Signore Gesù, costui andrà all'inferno e sarà una vittoria per il diavolo. E quindi lo scopo della morte è proprio quello di portare in perdizione persone che non hanno dato ancora la loro anima a Dio. Ma questo non deve essere un problema per i figli di Dio. Infatti in Giovanni 10:27 dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. 28, io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. È una promessa di portata e di valore enorme, però è necessario essere pecore, è necessario ascoltare la voce di Dio e riconoscere la voce di Dio, e questo può essere fatto solamente per opera dello Spirito Santo. Quindi coloro che non sono figli di Dio sono esposti a un serio pericolo che noi non corriamo. Il diavolo certamente può cercare di entrare nelle nostre vite, di disturbarci, di provocarci cadute, tentazioni, problemi, ma non potrà mai rapirci dalla mano di Gesù. E questa è una promessa meravigliosa. Inoltre, in Efesini 1:13, Paolo ci ha detto: in lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Allora, ci può disturbare il diavolo con la sua opera, ma non ci può possedere. Un figlio di Dio non può essere posseduto. Quindi è un combattimento spirituale. Noi dobbiamo resistere mantenendo la vittoria che Gesù ha fatto già alla croce, trionfando e facendo spettacolo sui suoi nemici. Il termine trionfo ricorda proprio quando i romani sottomettevano un popolo e facevano e portavano a sfilare i nemici sotto l'arco di trionfo. Quindi Gesù ha fatto questo con i suoi nemici, e noi siamo chiamati a mantenere questa vittoria, sottomessi a Dio in tutta umiltà. L'importante è ricevere la parola e agire nel nome di Gesù, quel nome che è al di sopra di ogni nome, e in base al quale abbiamo l'autorità di scacciare i demoni. Ma attenzione, non basta usare una formuletta nel nome di Gesù per scacciare i demoni. C'è un brano in Atti 19, che riassumo soltanto io, non andiamo a leggere, e che ricorderete forse. Vi erano alcuni esorcisti itineranti, giudei, che tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E lo spirito maligno disse: io Gesù lo conosco, e Paolo, io so chi è Gesù, e Paolo lo conosco, ma voi chi siete? E questo spirito uscì dagli indemoniati e fece strazio di questi sette fratelli, che avevano usato il nome di Gesù in maniera impropria. Dobbiamo realmente dimorare nel suo nome, sedere, affinché lui possa agire. Senza di lui noi non possiamo fare niente. Senza l'intervento di Dio, senza l'autorizzazione ad usare il suo nome, questa non può essere un'opera divina. Inoltre, questa condizione non può essere usata al momento del bisogno. È il risultato della nostra ubbidienza continua a Dio, della nostra sottomissione e della fermezza della posizione spirituale acquisita in Cristo nei luoghi celesti, la quale deve essere già nostra per poterla usare al momento del bisogno. Gesù lo conosco e Paolo so chi è, ma voi chi siete? Quindi non è una formula che possa essere usata da tutti, ma noi dobbiamo essere certi della nostra posizione in Cristo ed essere quindi degni che Dio affidi nelle nostre mani la potenza che c'è nel suo nome. Capite ora quindi cosa vuol dire resistere? Resistere non vuol dire cercare di guadagnare terreno, bensì tenere fermamente, difendere dagli attacchi quel terreno che il Signore Gesù ha conquistato per noi. Per concludere, voglio leggere proprio le ultime righe del libro scritte da Watchman Nee, che fa lui la conclusione. La vita cristiana consiste nel sedere in Cristo, camminare degni di Lui e resistere in Lui. La nostra vita spirituale comincia riposandosi nel lavoro compiuto dal Signore Gesù e durante questa fase essa si corrobora per poter camminare rettamente ed efficacemente nel mondo. E infine, al termine della battaglia estenuante contro gli spiriti delle tenebre, ci troviamo a resistere con Lui, da vittoriosi e padroni del campo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.